Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 51esima lettura della serie organizzata da Radio Svaboda e dall'Associazione Culturale Il Dito nell'Occhio, tratta dall'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, volume secondo, dedicato all'epoca carolingia. Nella 50esima puntata abbiamo iniziato la lettura del capitolo legato ad Alfred e abbiamo raccontato la storia della sua giovinezza e gli eventi del mondo anglosassone durante i primi anni di vita di questo importante monarca. Abbiamo osservato il grande pericolo danese profilarsi all'orizzonte, non più sotto forma di incursione ma di vere e proprie invasioni. Fu questa la drammatica situazione nella quale si trovò a ereditare la corona e a dover guidare il regno questo importante monarca, figura così centrale da avere tuttora grande risalto nella fantasia del popolo inglese, non solo. Ad Alfred sono stati dedicati film, in fondo al periodo storico di Alfred lo vede protagonista di importanti serie televisive, per esempio su Netflix in questi anni, in questi mesi c'è stata The Last Kingdom, dedicato proprio alle vicende durante il regno della questo grande monarca. È una figura affascinantissima sotto il profilo non soltanto politico ma anche sotto il profilo culturale, che giganteggia in un'epoca che di giganti ne ebbe pochi dopo la morte di Carlo Magno e durante la grave crisi dell'impero carolingio nella politica europea. Alfred fu sicuramente un gigante di questo secolo. Vi lascio quindi all'ascolto della lettura e al piacere di ascoltarne le vicende e vi rimando ai saluti finali alla fine della puntata. Alfred il Grande. L'esordio di Alfred come monarca non fu decisamente fortunato. Appena salito al trono, il giovane re del Wessex si trovò a fronteggiare nella battaglia di Wilton preponderanti forze danesi, avendo a disposizione solo un esercito di piccole dimensioni, anche se reclutato tra le migliori milizie anglosassoni. Alfred ne uscì clamorosamente sconfitto e si vide costretto a pagare agli Jarl nemici un'ingente somma di denaro in cambio dell'impegno da parte dei vichinghi a ritirarsi dal suo regno. Tuttavia, dopo questo umiliante episodio, il nuovo re godette di 4 anni di governo relativamente tranquilli. Tra l'871 e l'874 i danesi rivolsero la loro attenzione alla Mercia, dove una battaglia dopo l'altra acquisirono il quasi completo controllo del regno. Nell'874 il re mersiano Burgred decise di abdicare e di ritirarsi con la moglie Ethelwist, sorella di Alfred, a Roma per pregare e chiedere perdono per i propri peccati. I due non fecero più ritorno in Inghilterra e morirono in Italia qualche tempo dopo. Ethelwist a Pavia e Burgred a Roma, dove venne sepolto in una chiesa del quartiere sassone. Gli aristocratici mersiani furono costretti ad assecondare i disegni dei vichinghi, veri padroni del paese, e nominarono come reggente Ceolwulf, un monarca fantoccio nelle mani dei danesi. Stava prendendo forma sempre più, tra quelle che erano state l'Anglia occidentale, la Northumbria e la Mercia, una vera e propria organizzazione politica popolata da contadini coloni scandinavi, sotto il controllo diretto del re danese Halfdan, e che, nel tempo, prese il nome di Danelaw. Questa determinazione a stanziarsi sul territorio per controllarlo e governarlo direttamente costituiva un tipo di pericolo mai visto dall'inizio delle incursioni vichinghe alcuni decenni prima. Una simile dinamica avrebbe dovuto consigliare Alfred di attrezzarsi a sostenere nuovi assalti da parte dei vichinghi, dato che oramai il solo Wessex rimaneva estraneo al loro controllo ed era evidente che avrebbero potuto riaprire le ostilità a breve. Eppure, inspiegabilmente, Alfred non si adoperò adeguatamente a preparare le difese, a rinforzare l'esercito, a edificare fortezze ai confini e ad allestire una forza navale per la difesa delle coste. quando, nell'874, dalle basi di York, lo Jarl Gudrum, al comando di un esercito di circa 8.000 uomini, attaccò il suo regno, Alfred si rivelò del tutto impreparato a reagire. Egli tentò con vari mezzi diplomatici, proponendo alleanze, il pagamento di tributi, di allontanare il pericolo, ma ben presto dovette fare i conti con l'intraprendenza di Gudrum. Gli attacchi si susseguirono per anni, con intensità crescente, fino a quando, nel gennaio 878, i danesi non riuscirono a prendere l'importante centro abitato di Chippenham, sede della corte del Wessex, dove posero la loro base, costringendo Alfred a rifugiarsi nell'inospitale e paludosa zona del Dorset per non essere catturato e per poter tentare di organizzare una qualche forma di resistenza. Eppure, proprio nel momento del massimo pericolo, causato dalla sua stessa inesperienza, Alfred non cedette ad alcuna esitazione e seppe far appello a risorse morali di temperamento inaspettate, mostrando di meritare in pieno quell'appellativo il Grande con cui sarebbe passato alla storia. Questo giovane dalla salute cagionevole, afflitto da una patologia snervante, visse per mesi a mollo tra acquitrini e canneti, ospitato in case di semplici contadini in condizioni materiali difficilissime, costretto a subire continue defezioni di chi oramai considerava senza speranza la sua causa. Tuttavia il re anglosassone rimase lucido e determinato. Con i pochi uomini rimastigli fedeli iniziò una feroce campagna di guerriglia ai danni dei vichinghi e, confidando sulla perfetta conoscenza del difficile ambiente nel quale si muoveva, passò da aggredito ad aggressore, da razziato a razziatore, attaccando i piccoli convogli e tagliando i rifornimenti al nemico. Le notizie del coraggio e dei successi della tattica di Alfred si andarono diffondendo in tutto il Wessex e le defezioni si trasformarono in adesioni. Sempre più uomini, esasperati dalla brutalità dei vichinghi, si rivolsero ad Alfred raggiungendolo nella sua base nell'isola di Athelney e andando ad ingrossare le fila del suo esercito. Finalmente, dopo la Pasqua dell'878, gli anglosassoni si sentirono pronti a sfidare nuovamente l'invasore in campo aperto. Alfred lanciò una leva generale nelle regioni di Somerset, Wiltshire e Hampshire, che ancora non erano sotto il controllo danese, e mise assieme una forza numericamente superiore a quella del nemico. Questo è un aspetto importante e che spesso la storiografia nazionalista britannica ha voluto mettere in secondo piano per dare maggiore risalto alle vittorie di Alfred. Il numero dei guerrieri danesi pronti a battersi sul campo nel tempo si era considerevolmente ridotto. In primo luogo, solo un anno prima, una grande flotta di oltre 120 navi carica di rinforzi provenienti dalla Danimarca aveva fatto naufragio, perdendo in mare moltissimi uomini validi. Ma soprattutto tanti combattenti vichinghi avevano preferito tornare in Anglia e darsi alla tranquilla vita dei contadini, abbandonando l'armata e i pericoli della guerra. L'esercito con cui Gudrum si trovò ad affrontare gli anglosassoni in una data imprecisata tra il 6 e il 12 maggio 878 era di entità decisamente inferiore a quello che anni prima aveva dato inizio all'invasione del Wessex. Anche il luogo dello scontro non è noto con certezza. Si sa che avvenne presso una località chiamata Eddington, ma vi sono due villaggi con questo nome che si contendono il ruolo di campo di battaglia, uno nel Wiltshire e uno nel Somerset. Secondo gli studiosi più recenti, la battaglia avvenne in questa seconda località e fu vinta da Alfred mettendo in pratica la tecnica della testudo presa a prestito dai manuali di tecnica militare latini. I sopravvissuti danesi si trincerarono allora nella vecchia fortezza romana di Bridgewater. Qui Alfred li circondò, fece fare terra bruciata del territorio circostante per prevenire eventuali sortite allo scopo di approvvigionarsi, limitandosi poi ad attendere la resa per fame, che avvenne solo un paio di settimane più tardi. A pochi chilometri di distanza dai campi di battaglia, presso Wedmore, Guthrum fu costretto a firmare un trattato assai diverso da quello che i capi vichinghi erano abituati a sottoscrivere da posizioni di forza. Non ricevette alcun tributo. Dovette promettere di lasciare immediatamente il Wessex e tornare alle sue basi in Mercia e si impegnò a prendere il battesimo cristiano per mostrare la sua buona volontà. Solo tre settimane più tardi lo Jarl danese onorò la parola data presentandosi a Athelney per ricevere il battesimo insieme a 30 suoi alti notabili e diventando al contempo figlio adottivo di Alfred con il nome di Æthelstan e il titolo di re dell'Anglia orientale. La grande vittoria di Eddington scoraggiò anche un'altra spedizione di guerrieri del nord che proprio in quei giorni stavano risalendo l'estuario del Tamigi per attaccare le posizioni anglosassoni. Queste nuove schiere di aggressori, come vennero a conoscenza della sconfitta dei loro connazionali, preferirono lasciare l'Inghilterra per tornare sul continente. La guerra era vinta e la situazione sostanzialmente stabilizzata, anche se frizioni al confine e attacchi di piccola entità continuarono per anni. Da questo momento fu assai più frequente vedere i sassoni tentare di portare offensive e operare una lenta riconquista. In base al trattato, l'isola britannica venne divisa in due vasti territori, uno comprendente l'area centro-meridionale e soggetto alla corona dell'Wessex e uno comprendente gran parte della Mersia settentrionale e un'ampia fascia costiera ad est, detta Danelaw, soggetta al controllo dei grandi jarl danesi. Poco dopo, per consolidare il suo controllo sulla Mersia meridionale, che considerava il confine più caldo del suo regno, Alfred diede sua figlia Ethelfled in sposa all'aldermanno Ethelred, uno degli uomini più potenti della regione. Alcuni anni più tardi, dopo averla riconquistata nell'886, Alfred affidò a questo personaggio anche il governo della città di Londra. Non era la pace perfetta, ma fu sufficiente a garantire ad Alfred 20 anni di relativa tranquillità e a permettergli di concentrarsi sul suo progetto di riforma del regno, per cui è giustamente definito il Grande. La sua azione di governo si dispiegò lungo diverse direttrici, tuttavia la prima riforma a cui Alfred dovette mettere mano in un regno con i vicini tanto bellicosi fu quella della difesa militare. Alfred obbligò i contadini possessori di una certa quantità di terreno a entrare nel suo servizio militare, dando vita a una milizia nazionale detta Fyrd, che veniva chiamata alle armi in caso di pericolo e di invasioni straniere. Questa milizia la volle organizzata in due leve distinte che si potessero alternare sotto le armi, in modo da avere sempre a disposizione una forza di pronto intervento. A questa forza di leva proveniente dalle contee si affiancava poi in modo permanente la sua guardia personale, composta da guerrieri di professione e dai grandi aristocratici del regno. Infine, sempre in forma permanente, reclutò delle robuste guarnigioni che mise distanza nei numerosi bastioni fortificati del regno. Il re anglosassone aveva compreso la necessità di rallentare e prevenire le incursioni vichinghe attraverso una rete di posizioni fortificate in grado di comunicare rapidamente lo sconfinamento di bande di guerrieri e al contempo di intercettare i nemici sul confine o in zone strategiche, impegnandole fino all'arrivo del grosso dell'esercito. Furono perciò fortificati i punti più deboli, costruite nuove fortezze a protezione delle più importanti vie di comunicazione, sia fluviali sia stradali, fino a formare una rete a maglie piuttosto strette nella quale tra un forte e l'altro non vi erano più di 40 miglia. Alfred comprese anche l'importanza della flotta nella difesa di un regno insulare e si fece promotore dello sviluppo di una forza navale anglosassone costituita da navi di grandi dimensioni, alcune delle quali pare abbia voluto progettare personalmente. Si trattò di una riforma radicale che comportò un notevole costo a carico della società anglosassone, che fu sostenuto e fatto pagare ai sudditi solo grazie alla creazione di un efficiente apparato amministrativo. Ognuno di questi fortilizi, detti Barths, divenne il centro di un distretto amministrativo che aveva il dovere di accollarsi il mantenimento della guarnigione e la manutenzione delle strutture difensive. Il sistema difensivo messo a punto da Alfred mostrò tutta la sua efficacia nell'anno 892, quando una nuova orda danese, forte di alcune migliaia di uomini in armi, sbarcò in Inghilterra, accompagnata dalle famiglie dei guerrieri e quindi con l'intenzione di conquistare e colonizzare regioni del Wessex. I danesi, che erano reduci da una serie di attacchi contro la Francia, dove erano stati ripetutamente sconfitti dall'imperatore Arnolfo, si divisero in due colonne. Una, più consistente, si accampò ad Appledore, l'altra pose invece la base a Milton sotto la guida dello Jarl Eystein. Alfred, che era uno stratega di grande talento, seppe approfittare immediatamente di questa situazione e si interpose tra i due eserciti pagani come un cuneo, creando i presupposti per affrontarli separatamente. La prima colonna venne così messa in rotta presso Benfleet e la seconda a Battington. Successivamente Alfred sfruttò il suo sistema di fortificazioni sul territorio bloccando il Tamigi e imbottigliando in una trappola le forze nemiche. A quel punto i danesi, persa ogni baldanza e visto il pericolo, posarono le armi e si sbandarono. Ci vollero ancora alcuni anni per soffocare ogni sacca di resistenza dei vichinghi. Tuttavia nell'anno 896 la lotta poteva dirsi terminata e il Wessex era definitivamente pacificato e messo in sicurezza. Nel regno subentrò la tranquillità che contrassegnò gli ultimi anni del governo di Alfred. Le cronache ci riportano, accanto a quella di un re guerriero che combatte i pagani, anche l'immagine di un Alfred devoto, rispettoso della morale cristiana, colto e appassionato delle arti. I modelli di regalità del passato a cui gli storici suoi contemporanei vollero fare riferimento per esaltarne le qualità furono David e Salomone, il re guerriero e il re legislatore. Se grande fu il ruolo che questo gigante del IX secolo ebbe sotto il profilo militare, ancora più impressionante per lucidità e determinazione fu l'azione che egli seppe dispiegare in ambito civile. Per riorganizzare il regno su basi di maggiore efficienza, giustizia e stabilità, mise mano a un vastissimo progetto legislativo, certamente il più compiuto nelle isole britanniche fino a quel momento, che culminò con la pubblicazione nell'893 del Dune Book. Si tratta di una raccolta, razionalmente ordinata, delle leggi dei precedenti monarchi anglosassoni. Le norme di re carismatici del passato come Ine, Offa, Ethelbert vennero passate al vaglio della sensibilità civile di Alfred, che operò una cernita. Le leggi che non gradiva le sottoponeva alla ratificazione da parte del Witan, l'Assemblea Nazionale del Regno composta dai suoi principali consiglieri. Le leggi a lui bene accette, invece, le adottava senza bisogno dell'approvazione di altri. Applicò cioè, molto prima della conquista normanna e dell'avvento di Guglielmo il Conquistatore, la logica del diritto romano giustinianeo, per cui quel che piace al principe ha vigore di legge. Veniva insomma riconosciuta ai codici della legge una funzione puramente ideologica e simbolica, essi altro non erano che la traduzione in forma legale delle aspirazioni politiche del monarca. In ossequio a questo principio, Alfred legiferò anche in opposizione al diritto consuetudinario su cui era imperniato, in origine, l'assetto sociale e politico degli anglosassoni. In sintesi, tutta la sua opera, come legislatore, si mosse nella direzione di confermare e fissare la maggiore autorità acquistata dalla monarchia con la sua carismatica persona. Sul piano squisitamente pratico, le sue norme furono ispirate all'idea di assicurare un funzionamento della giustizia più sicuro e meno conflittuale, grazie al sincretismo tra elementi tradizionali germanici, come il sistema delle compensazioni, ed elementi della tradizione canonica, come la correzione dei costumi attraverso precetti legati al canone cattolico romano. Ecco perché egli mitigò la severità delle ammende per offese personali, tenendo conto delle peggiorate condizioni economiche dopo le invasioni dei danesi e, soprattutto, creò dei dispositivi legali per ridurre le occasioni di querela. Si poteva citare qualcuno per calunnia solo dopo aver chiesto un atto di riparazione e solo qualora questa fosse negata. Tutta la sua legislazione, in linea con quanto osservato anche in altri codici germanici, volle rappresentare una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto alla cultura giuridica di quelle genti, con il passaggio dalla giustizia privata al procedimento legale. Nel complesso, queste leggi volevano dire maggior prestigio dell'autorità dello Stato, minore impiego della violenza, rinuncia alla pratica della faida, maggiore giustizia e mitezza. Tutto questo nella ferma convinzione, tipicamente medievale, che solamente una società ordinata e rispettosa delle leggi avrebbe potuto ottenere il favore divino. Ecco perché re aggiunse come prefazione alle sue leggi i 10 comandamenti di Mosè, una storia degli apostoli e una cronistoria delle dottrine e dei canoni promulgati dalla Chiesa di Roma, quasi a far intendere che nel pubblicare il codice anglosassone egli aveva preso ispirazione da Dio. Del resto Alfred era convinto che l'invasione norrena fosse una punizione divina per la mancanza di tempra morale e la scarsa tensione spirituale della sua gente. Questa convinzione fu la principale motivazione che lo spinse a intraprendere quella che forse è la sua opera più mirabile, una revisione e correzione della vita religiosa e il concomitante miglioramento dell'istruzione nella nazione. Il raggiungimento della cristiana sapienza fu l'obiettivo di tutta la sua vita. È famosa la sua prefazione alla Regula Pastoralis di Gregorio Magno, nella quale il re aveva denunciato il pessimo stato dell'educazione nel Wessex e il diffuso analfabetismo ai tempi che gli erano toccati in sorte. Parlando dei libri che i laici non erano in grado di leggere, Alfred dichiarava:
«Possiamo vedere le tracce, ma non possiamo seguirle, andando a perdere in un colpo solo il benessere e la sapienza, perché non vogliamo piegarci a osservare le tracce».
La descrizione potrebbe apparire eccessiva, tuttavia se si medita lo stato della cultura in una Britannia nella quale i monasteri erano stati quasi tutti saccheggiati, bruciate le preziose biblioteche, tratti in schiavitù o trucidati in gran parte i monaci, i soli in quel mondo a padroneggiare la scrittura, allora ci si rende conto che invece il clima culturale doveva essere davvero desolante. Possiamo solo immaginare quante opere della cultura anglosassone andarono perdute e quanti centri culturali dell'Inghilterra dell'epoca scomparirono, come per esempio accade a York, città natale di Alcuino. L'insediamento in pianta stabile dei vichinghi nel Danelaw, inoltre, stava rapidamente trasformando anche sul piano identitario e linguistico la parte centro-orientale dell'isola con l'inevitabile fusione tra il ceppo scandinavo e quello britannico. Documenti dell'epoca dimostrano come il principale scriba del regno del Wessex fosse addirittura incapace di scorgere i propri errori calligrafici, costringendo il sovrano a correre ai ripari. Ecco le parole con cui l'illustre storico del Novecento Pierre Richet descrisse l'azione politica di Alfred.
Alfred il Grande sogna di essere un nuovo Carlo Magno per il regno del Wessex. Approfittando dell'accordo firmato con il re danese Gudrun, che divide l'Inghilterra in due zone di influenza, restaura i monasteri, chiamando monaci continentale e circondandosi di vescovi scelti per la loro dottrina e sapienza. Come al tempo dei Carolingi, gli impulsi vengono da palazzo. Alla sua corte i giovani aristocratici si educano con i figli del re. I funzionari devono, insieme ai loro figli, avere un minimo di istruzione. Alfred si rende conto del declino della conoscenza del latino, anche tra il clero. Decide di tradurre e di far tradurre opere che gli sembrano classiche, dialoghi e regola pastorale di Gregorio Magno, storie di Orosio e Beda, estratti di Sant'Agostino e, soprattutto, la Consolazione filosofica di Boezio.
In effetti, non si può escludere che il progetto alfrediano sia stato influenzato da quello carolingio, dato che la matrigna di Alfred, Giuditta, era figlia di Carlo il Calvo, nipote di Ludovico il Pio e bisnipote di Carlo Magno, e dati anche i rapporti di stretta amicizia che univano la casata del Wessex con quella carolingia. Negli anni Ottanta del IX secolo, una volta messi in sicurezza i confini, Alfred intraprese un ambizioso programma di rinascita culturale. Dapprima reclutò studiosi tra le fila del clero della Mercia, della Francia e del Galles, attorniandosi di collaboratori stranieri, come lo stesso Asser di origini gallesi, il fiammingo Grimbald di Saint-Bertin e Giovanni di Sassonia. Poi promosse e facilitò il ritorno di diversi libri in Inghilterra dopo i saccheggi e le distruzioni delle prime incursioni vichinghe. Alfred impiegò queste preziose risorse umane affidando loro il compito di istruire coloro che nel regno detenevano una qualche autorità, sia ecclesiastici e sia aristocratici laici. Inoltre li spinse a intraprendere un vasto programma di traduzioni in anglosassone volgare di tutte quelle opere in latino che secondo lui ogni uomo dovrebbe conoscere. Il piano di riforma di Alfred mirava a mettere la cultura alta, internazionale, ecclesiastica a disposizione del nuovo pubblico non più in grado di comprendere il latino. All'aristocrazia era chiesta la competenza di leggere e scrivere e si predispose un programma di semiscolarizzazione per i giovani liberi, con lo studio del latino riservato a coloro che intendevano intraprendere la carriera ecclesiastica. In questo modo il monarca si muoveva su due fronti: la diffusione di un grado di istruzione di base connesso alla pratica della lingua volgare e la promozione di un livello di istruzione superiore previsto riservato ai giovani chiamati a intraprendere la carriera religiosa o di governo. Al vasto progetto di recupero dei testi pare abbia partecipato egli stesso, traducendo in prima persona alcuni testi fondamentali della letteratura medievale, come la Historiae Adversos Paganos di Orosio, la prima storia cristiana del mondo, nella quale volle inserire le relazioni dei viaggiatori Ohtere e Wulfstan sui paesi e nei mari scandinavi. Molte altre opere gli vengono attribuite, enfatizzando forse il suo lavoro come intellettuale, anche laddove a volte si trattò più che altro di un'azione di stimolo e di indirizzo. A voler dar retta alle fonti, Alfred lavorò alla traduzione di un numero impressionante di testi latini, come la Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum di Beda il Venerabile, vero e proprio orgoglio nazionale per gli anglosassoni, e ancora il De Consolazione Filosofie di Severino Boezio, la Cura Pastoralis e i Dialoghi di Gregorio Magno e infine i Soliloquia di Sant'Agostino. Con crescente libertà di interpretazione, Alfred divulgò fra il suo popolo i tesori della cultura, pagana e cristiana, più apprezzati nel Medioevo, contribuendo anche a creare la prosa nazionale non ancora formata, laddove consolidata e ricca era invece la poesia. In questo rinascimento alfrediano, la maggior parte delle espressioni intellettuali della cultura anglosassone furono derivate più che originali, pratiche più che creative. Del resto la stessa prosa di re Alfred venne descritta più efficace che letteraria, più pratica che esteticamente raffinata. Tuttavia, egli fu il primo sovrano a comprendere l'importanza di una lingua nazionale come vettore di istruzione per gli uomini liberi. Le riforme messe in atto da questo sovrano segnarono una lenta ripresa nella vita culturale inglese ed erano destinate ad essere consolidate in seguito dai suoi discendenti Edoardo ed Æthelstan. Costoro fecero arrivare altri libri e altri intellettuali dal continente nei decenni successivi, favorendo la fenomenale rinascita morale e culturale che avvenne sotto il regno del pronipote Edgard e che va sotto il nome di Riforma Benedettina. Tornarono a circolare in Inghilterra grandi quantità di libri, favorendo anche la nascita di una più matura espressione letteraria. Si andò dalla riflessione religiosa, con la stesura di omelie e la produzione di un gran numero di libri di penitenziali sul modello irlandese, alle opere didattiche rivolte all'apprendimento del latino, alle opere di impianto scientifico e tecnico, come quelle dedicate al computo o le farmacopee. Tuttavia, almeno per chi si occupa di storia, il lascito più prezioso sul piano culturale del periodo alfrediano fu certamente la compilazione, ordinata dal re, di una dettagliata cronaca che descrivesse la storia del Wessex e le imprese della casata, a cui apparteneva lo stesso Alfred. Stiamo parlando ovviamente dell'Anglo-Saxon Chronicle, un modello assoluto di storia nazionale dei popoli occidentali nel Medioevo, iniziata nell'anno 892 all'epoca della riforma alfrediana e protrattasi fino al 1154. L'Anglo-Saxon Chronicle è divisa in ben 8 volumi e descrive la storia dell'isola britannica a partire dallo sbarco di Giulio Cesare, individuando nel regno di Alfred e nella casa del Wessex l'apogeo della nazione. L'opera, in parte certamente ispirata alla precedente Historia di Beda il Venerabile, è caratterizzata da una grande ricchezza di testimonianze, di fatti, ma anche di osservazioni e di punti di vista. Concludendo, se appare molto forzato attribuire ad Alfred volontà di unificazione dell'Inghilterra in senso patriottico e nazionale, è invece innegabile che, perseguendo intenti che erano in linea con i tempi che gli toccarono in sorte, egli contribuì certamente a creare alcune importanti precondizioni perché la nazione inglese andasse formandosi nei secoli successivi. Alfred dovette fronteggiare una drammatica situazione di declino militare, politico, morale e culturale, e la sua straordinaria volontà di non piegarsi a una simile deriva, accompagnata da un lucido programma politico, perseguito con tenacia straordinaria, permisero la fondazione di un primo nucleo di nazione identitaria. Guerreggiando, ordinando leggi, scrivendo o ispirando le altrui scritture, Alfred elevò il prestigio del suo regno a un livello tale che ben presto le altre regioni inglesi cercarono la sua amicizia e la sua protezione. Nei primi secoli bui il Kent aveva potuto esercitare un primato religioso con l'abbazia di Canterbury, la Northumbria aveva rappresentato un modello culturale grazie ai suoi numerosi monasteri devastati in maniera quasi irreparabile dalle incursioni danesi e infine la Mercia aveva esercitato una brutale supremazia militare sotto il grande re Offa, contemporaneo di Carlo Magno. Tuttavia, all'alba del X secolo, dopo il regno di Alfred, l'egemonia della monarchia del Wessex si presentava al contempo come religiosa, letteraria, militare e politica. Alfred seppe guardare anche oltre le isole britanniche, attraendo dalle terre oltremanica grandi intellettuali, mantenendo ottime relazioni diplomatiche con Roma e offrendo doni alla corte papale. Determinato a inserire il suo Wessex nel grande scenario della politica internazionale, non esitò a inviare ambascerie a Gerusalemme e parrebbe anche nelle Indie. Alfred il Grande seppe evitare di chiudersi in una concezione insulare del suo ruolo di re inglese, ma mantenne un profilo cosmopolita, aperto al mondo, che in fondo è ancora oggi uno dei tratti distintivi del mondo britannico. Per tutti questi motivi, pur non potendolo ragionevolmente considerare un loro patriota, gli inglesi anche oggi riconoscono in lui l'iniziatore della loro grandezza, designandolo, come già scrisse un anonimo cronista del XII secolo, Alfred, England's Darling. Alfred, il diletto d'Inghilterra. E così cala il sipario sul regno di Alfred. Dei suoi successori ci occuperemo nel prossimo volume, quando tratteremo delle vicende del mondo anglosassone, il prossimo volume con il quale liquideremo definitivamente l'Alto Medioevo, perché tratterà del Secolo di Ferro. Il terzo volume di quest'opera si estende fino alla battaglia di Hastings nel 1067, quindi copre tutto il decimo e larga parte dell'undicesimo secolo, portando al termine, diciamo, le vicende dell'Alto Medioevo, che poi lasceranno il passo al più interessante, anche per certi versi non interessante, ma quantomeno più coinvolgente, perché sicuramente più dinamico, più progressivo, basso medioevo, le vicende dell'epoca che ci ha portato vicino fino alla modernità, alle soglie della modernità. Quindi a noi più vicino culturalmente e intellettualmente. Con Alfred salutiamo quindi il mondo anglosassone e ci avviamo all'ultimo capitolo, a tirare le fila di questa importante fase dell'Alto Medioevo caratterizzata dalla presenza di questa grande struttura imperiale carolingia, raccontando proprio la storia del collasso e della fine dell'impero carolingio. È qualcosa di epocale, di drammatico, sono vicende che sconcertano anche per certi versi, perché la crisi fu irreversibile e incontenibile, portando l'Europa probabilmente nella fase più dura, più buia di quello che appunto chiamiamo Alto Medioevo, che sono i veri, in fondo, quelli i veri secoli bui, anche se di veramente buio nel senso stretto della parola nella storia umana. È difficile trovare periodi, cioè non si dovrebbero dare questo tipo di definizioni negative o eccessivamente positive. Certo, la storia è fatta di fasi di grande crescita e anche alternate a fasi di crisi, però il racconto storico non dovrebbe esprimere giudizi così tranchant su un periodo. Ci sono sempre comunque elementi progressivi e ci sono anche nelle fasi apparentemente di grande euforia, di grande crescita, elementi di crisi e di negatività. Così è la natura umana e così è quindi la storia che ne è espressione. Vi salutiamo, vi rimandiamo quindi alla prossima lettura per l'inizio dell'ultimo capitolo, ringraziandovi come di consueto per la vostra attenzione.